E oggi vedremo insieme alcuni versetti dalla lettera di Galati. Giusto per dare un po' di introduzione, chi erano i Galati? A chi è diretta questa lettera? Leggiamo dal versetto 1, che è diretta alle chiese della Galazia. Ed erano delle chiese che sono state fondate durante il primo viaggio missionario di Paolo. Naturalmente, essendo in un luogo non principalmente giudaico, queste chiese erano composte sia da giudei convertiti a Cristo, sia da pagani convertiti a Cristo. E quindi sicuramente possiamo già immaginare un po' la difficoltà che poteva esserci nella coesione di questi due vecchi sistemi, possiamo dire, che si portava dentro delle tradizioni, dei pensieri dal giudaismo, che si portava dietro delle tradizioni, dei pensieri dal paganesimo. A peggiorare quella situazione c'era il fatto che dei giudaizzanti erano arrivati dopo il ministero di Paolo, lì nelle chiese, a portare dei messaggi aggiuntivi. E quindi, con delle accuse rivolte verso Paolo, cercarono di reinserire dei discorsi, delle cose, delle opere all'interno del Vangelo che Paolo aveva predicato, come ad esempio la circoncisione, come l'osservanza delle feste e così via. Le accuse principali che erano rivolte dai giudaizzanti a Paolo erano, primo, che Paolo non era un vero apostolo, ma che in qualche modo si era autoproclamato. Non era un vero apostolo come i 12, o diremmo gli 11 più il sostituto. Ma Paolo già risponde al primo versetto a questa accusa, definendo il suo apostolato di origine divina. Qui dice al versetto 1: apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Cristo Gesù e di Dio Padre. Quindi già risponde a questa prima accusa. Poi un'altra accusa che gli era rivolta era che aveva deviato dalla sana dottrina, oppure che esponesse un Vangelo parziale. Da questo possiamo sicuramente capire il perché Paolo mostra la sua perplessità nei versetti da 6 a 9 del primo capitolo, e poi dal terzo capitolo in poi continua questa esposizione in cui parla della questione delle opere e della fede nel Vangelo di Dio. Quindi risponde poi anche a questa accusa. Un'altra accusa che sicuramente aveva ricevuto era che faceva tutto questo, si era autodichiarato apostolo, aveva un Vangelo un po' ridotto per far piacere agli uomini. Questo lo vediamo al versetto 10 del primo capitolo. E anche qui, diciamo, questa accusa, Paolo risponde in modo negativo, dice non è vero. E come lo vedremo anche oggi nei versetti da 11 a 24, che saranno i versetti che analizzeremo, risponderà e mostrerà come queste accuse sono assolutamente infondate e non vere. Giusto per darci ancora un po' di introduzione, siamo in una porzione dal versetto 11 al 24 che fa parte del primo estratto, diciamo, della lettera, che sono i primi due capitoli, in cui Paolo mette le basi, diciamo, e l'autorità con la quale poi insegnerà nel resto dei capitoli, e qui difende il suo apostolato. Quindi ha ricevuto delle accuse, le chiese della Galazia iniziano a spostarsi verso un altro Vangelo, lui ristabilisce l'autorità del suo apostolato, del suo messaggio, e poi continua con la dottrina dal capitolo 3 in poi. E noi ci inseriamo proprio in questa porzione della lettera ai Galati, con questi versetti, in cui, dopo aver definito il suo apostolato di origine divina, difenderà il suo Vangelo. Essendo apostolo, ha ricevuto un messaggio da parte di Dio da esporre, da predicare, che è il Vangelo che lui ha predicato. Poi continuerà il capitolo 2, che oggi non vedremo, mostrando come il suo Vangelo è stato confermato anche dagli apostoli, e mostrando anche un episodio di autorità apostolica, ancora per mostrare ai Galati quanto il suo apostolato era autentico, non era inventato. E così vedremo oggi, in questi versetti dall'11 al 24, faremo quattro considerazioni sul Vangelo. Vedremo l'origine del Vangelo, vedremo l'opera del Vangelo, vedremo il mandato del Vangelo e vedremo il frutto del Vangelo. Così leggiamo insieme questi versetti, dal versetto 11, dove dice: vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo, e mi distinguevo nel giudaismo più di molti miei coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché io lo annunziassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi ritornai a Damasco. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per visitare Cefa, e stetti da lui 15 giorni, e non vidi nessun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ora riguardo a ciò che vi scrivo, ecco vi dichiaro davanti a Dio che non mento. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea, che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire, colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede, che nel passato cercava di distruggere, e per causa mia glorificavano Dio. Preghiamo. Padre Santo, vogliamo ringraziarti innanzitutto per il privilegio che abbiamo ancora una mattina di presentarci qui insieme come corpo, a lodarti e a ringraziarti per la tua opera nella nostra vita. E vogliamo chiederti che tu possa guidare questa predicazione, che possiamo conoscerti di più e veramente, rimanendo meravigliati dalla tua parola, essere trasformati nella nostra vita. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Così, prima considerazione che vediamo è l'origine del Vangelo. Questo lo vediamo nei versetti 11 e 12. Come abbiamo detto, il brano inizia mostrando qualche versetto prima la perplessità di Paolo per la facilità con la quale i Galati stavano andando verso un altro Vangelo. E Paolo lì afferma che non esiste un altro Vangelo, ce n'è uno solo, quello che lui ha predicato, addirittura arrivando poi a pronunciare una maledizione su chiunque avrebbe predicato un Vangelo diverso da quello che lui aveva predicato. E così, per difendere la sua posizione e il suo ministero, come abbiamo già detto, sia davanti ai Galati che davanti agli infiltrati giudaizzanti, fa un'affermazione unica, potente potremmo dire. Infatti afferma che il suo Vangelo, quello che lui predica, ha un'origine divina. Esattamente come abbiamo visto ha fatto con il suo apostolato. E potremmo chiederci in che modo questa origine è divina. E oggi vedremo un po' diverse volte alcuni passi di Atti, perché sono quei passi in cui avviene la conversione di Paolo, in cui vediamo che riceve una rivelazione, e poi anche ad altri due successivi passi, nel capitolo 22 e 26, dove lui racconterà in delle situazioni successive la sua conversione. E se andiamo al capitolo 9 di Atti, al versetto 3, vediamo proprio questo momento di rivelazione. Infatti dice, e durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, qui è Luca che racconta, avvenne che d'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e caduto in terra udì una voce che gli diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E gli domandò, chi sei, Signore? E il Signore, io sono Gesù che tu perseguiti, ti è duro recalcitrare contro il pungolo. Egli tutto tremante, spaventato, disse, Signore, che vuoi che io faccia? Il Signore gli disse, alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. E così poi va avanti in tutto il racconto. Diciamo, una descrizione molto simile la troviamo poi al versetto, al capitolo 22. I versetti a partire dal 6, dove dice, mentre ero per strada, qui è Paolo che parla in prima persona, mentre ero per strada e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno, improvvisamente dal cielo mi sfolgorò intorno una gran luce. E così racconta quello che abbiamo già visto al capitolo 9, e poi arriva al versetto 15, in cui Dio parla e dice, tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. Quindi ha visto e udito delle cose che adesso lui ha il compito di predicare, di portare oltre, di testimoniare. E in questo, poi se volete a casa potete anche cercare al capitolo 26 la stessa descrizione, vediamo l'origine divina del Vangelo che poi Paolo ha portato ai Galati oltre ad altre chiese. E non so qual è la tua visione sul Vangelo, Non so cosa ne pensi, che origine gli attribuisci. Non so se magari pensi che sia solo una storia umana, inventata da qualcuno per farci stare meglio. O magari gli attribuisci anche abbastanza valore, dici, punta a Dio, ma è comunque qualcosa di umano. Qualcuno che qualcuno ha messo insieme per aiutarci e puntare a Dio. Qui è chiaro che il Vangelo viene da Dio. Non c'è dubbio per Paolo. Il Vangelo da lui predicato, quello originale, quello che troviamo nella sua parola, viene da Dio. L'autorità è quella. La sua autenticità, la sua veridicità non viene dal fatto che io o qualcun altro estremizziamo. Paolo stesso dice che sia vero, ma è proprio insita nella sua origine, nella sua natura. È un Vangelo che viene da Dio, non è inventato da nessuno. E così ti voglio chiedere questa mattina, credi a questo? Hai ancora qualche dubbio? Magari hai creduto al Vangelo, vivi secondo il Vangelo, ma in qualche modo lo tratti come se fosse un'invenzione umana, un adattamento umano a un concetto divino? Magari pensi, sai che è molto interessante, ha dei begli insegnamenti, lo prendo come spunto, però poi in alcune sezioni della mia vita faccio un po' a modo mio. Bello, interessante, ma su ste cose ne capisco di più io. E quindi mi posso permettere di togliere un pezzo di qua, posso permettermi di aggiungere un pezzo di qua, ed ecco che questo Vangelo diventa un altro Vangelo, che però Paolo ha espressamente detto non esiste un altro Vangelo. E questo noi non possiamo permettere di farlo, non possiamo permetterci, perché il Vangelo è uno, il Vangelo è da Dio e noi dobbiamo prenderlo esattamente così com'è, riconoscere la sua autorità, la sua veridicità e viverlo e applicarlo alle nostre vite. Ritornando un po' al brano e a questa apparizione ricevuta da Paolo, mi ricordo che quando vivevo in Inghilterra ho incontrato diversi credenti di origine afghana e così incuriosito gli chiedevo come mai siete qui in Inghilterra, erano nella mia stessa chiesa e come avete conosciuto Dio. Ed era veramente entusiasmante e particolare venire a conoscenza che quasi tutti loro avevano ricevuto un sogno. Avevano sognato questo uomo splendente, simile a un angelo, così lo definivano, che si era dichiarato essere Gesù Cristo. E così loro hanno lasciato tutto, lavoro, case, impegni, e sono venuti in Inghilterra. Non so perché proprio hanno lasciato in Inghilterra, però sono andati in Inghilterra perché sapevano che lì era un paese cristiano, per conoscere di più su questo Gesù. Sono stati disposti a lasciare tutto per un sogno che hanno ricevuto, una visione, per conoscere il Vangelo di Cristo. E magari tu non hai ricevuto una visione di Cristo fisica, come è stato per Paolo, o come è stato magari per questi fratelli che vengono da paesi perseguitati dove non possono avere una Bibbia, dove non può essere loro predicato il Vangelo. Tu vivi in un paese magari cristiano e la rivelazione però la ricevi lo stesso e l'hai già ricevuta attraverso la sua parola. Questa è la rivelazione di Dio. Ripeto, magari non è sfolgorante come quella che abbiamo ricevuto da Paolo, ma qui abbiamo una rivelazione scritta completa della storia dal punto di vista di Dio, dell'opera di Gesù Cristo e di tutto ciò che Lui ha fatto per noi e ciò che ancora intende donarci per il futuro. E il mio invito questa mattina è di non rifiutarlo. Non devi credere al Vangelo e alla rivelazione ricevuta nella sua parola perché te lo dico io, ma perché questa viene da Dio. L'ha dichiarato Paolo, l'hanno dichiarato milioni di predicatori nei secoli e rimane una verità che deve essere il fondamento della nostra fede. Il Vangelo che riceviamo nella sua parola è di origine divina. Ecco perché possiamo credergli e possiamo affidarci a lui. Ma rivediamo un attimo brevemente, magari, in che storia si inserisce il Vangelo. Abbiamo detto, ok, Vangelo di origine, ma cosa dice questo Vangelo? Dove si inserisce? E se leggiamo la Bibbia, la rivelazione di Dio, che ci dà un'ottica sul mondo e sulla realtà dal suo punto di vista, che è la realtà, vediamo che avviene una creazione all'inizio. Dio crea ogni cosa ed è tutto buono. Poi sappiamo che c'è una caduta, Adamo ed Eva hanno disobbedito a Dio e questo ha prodotto una corruzione dell'uomo e della terra. Ma già da Genesi 3 abbiamo visto in passato esserci stata una promessa di un Salvatore, qualcuno che da parte di Dio avrebbe risolto il problema. Però tutto andava sempre peggio, il male crebbe così tanto nel mondo che Dio dovette addirittura mandare un diluvio universale per mettere un po' di freno al male che si stava sviluppando. Ma la promessa di Galati 3, di Genesi 3 rimaneva ancora valida. E così Dio la, diciamo, lega al personaggio di Abramo, poi attraverso i suoi discendenti, i 12 figli di Giacobbe, le 12 tribù che poi creano il popolo di Israele. Il Salvatore da Genesi 3 continua a essere promesso e profetizzato e poi finalmente arriva l'adempimento del Vangelo. Quello che Paolo predicava, ovvero che Dio Padre, per il suo amore verso di noi, ha mandato il suo unigenito figlio in Gesù di Nazareth. Il Salvatore, quello promesso e profetizzato per secoli, è finalmente arrivato a vivere una vita senza peccato, a vivere una vita giusta davanti a Dio, a morire in croce per pagare per i peccati di tutti coloro che credono a Lui come Signore e Salvatore. Ed ecco perché Vangelo, buona notizia significa Vangelo. La buona notizia è che Dio ha provveduto a ciò che noi non potevamo provvedere e ci ha donato ciò che noi non potevamo guadagnare. Quel divario che tu non riuscivi e non potevi coprire l'ha fatto Lui. Quel prezzo pesante del peccato e della disubbidienza l'ha pagato Lui.
Alleluia.
Ecco il Vangelo. Buona notizia, una notizia stupenda potremmo dire. E così, questo è il Vangelo che predicava Paolo, questo è il Vangelo che ha fatto convertire i Galati e questo è il Vangelo che ancora oggi viene predicato a te. E la richiesta è sempre quella: riconosci il tuo peccato, riconosci la tua condizione, ravvediti e credi in Cristo Gesù. Così Paolo, con questo affermare l'origine divina del suo Vangelo, cosa diceva in poche parole alla fine? Che rifiutare il suo Vangelo era uguale a rifiutare il Vangelo di Dio, perché il suo Vangelo non aveva origine umana, non se l'era inventato lui, non gliel'avevano tramandato, ma arrivava direttamente da Dio. E così noi non possiamo avere la nostra versione del Vangelo. Il Vangelo è stato dichiarato, è stato espresso e noi dobbiamo crederlo e viverlo esattamente e completamente così come Dio ce l'ha donato. Seconda considerazione che vedremo oggi sul Vangelo lo prendiamo dai versetti 13 alla prima parte del 16 e vediamo l'opera del Vangelo. Così Paolo, dopo che ha dichiarato la sua tesi, nonostante tutte le accuse ricevute infondate, alcune le ha già iniziate a negare, e dopo aver dichiarato la sua tesi riguardo al Vangelo, ovvero non è mio, non è di uomo, ma ha origine divina, ora dà delle dimostrazioni, dà delle prove, e inizia mostrando la trasformazione che avvenne nella sua vita. Inizia con una piccola autobiografia, e non lo fa per vantarsi, ma lo fa per aiutare i Galati a capire la potenza e la profondità dell'opera del Vangelo. Abbiamo visto che una delle accuse fatte contro Paolo, già al versetto 10, era quello che facesse tutto questo per piacere agli uomini. Ma in realtà, se analizziamo un po' questi versetti dal 13 al 16 e un po' lo rivediamo anche in Atti o nelle altre lettere, nelle descrizioni che Paolo stesso dà di se stesso prima della sua conversione, sicuramente verremo tutti alla stessa conclusione, ovvero che il suo passaggio al Vangelo ha comportato per lui in realtà una perdita della posizione che gli garantiva il piacere degli uomini. Quindi sicuramente l'accusa del versetto 10 è assolutamente infondata. Se cercava ancora di piacere agli uomini, come era stato accusato, sarebbe rimasto nella sua posizione precedente, nel giudaismo. E vediamo alcune delle descrizioni che Paolo dà di se stesso. Vorrei leggere brevemente da Filippesi capitolo 3, dal versetto 4, a metà più o meno. dove dice: se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge è irreprensibile. Mamma mia, che descrizione. Atti 26, un'altra descrizione che troviamo lì, al versetto 5, dichiara di appartenere alla più rigida setta del giudaismo. Era un fariseo. E Atti 22:3, lì afferma addirittura di, davanti a una folla di giudei, per prendere credito davanti a loro, per avere un po' di credito e autorità, per poter almeno parlare ed esporre la sua tesi, inizia affermando di essere stato formato ai piedi di Gamaliele. Quindi questa era tutto parte del suo curriculum. Giusto brevemente chi era Gamaliele per capire un po' perché Paolo l'ha citato, lo troviamo già in un altro passo della Bibbia, ovvero in Atti 5, ed è colui che in qualche modo guida il voto del Sinedrio affinché rilascino gli apostoli arrestati. Quindi da quello vediamo che grande influenza aveva per il popolo di Israele. E addirittura c'è una citazione del secondo secolo di un ebreo che parlava della morte di Gamaliele dicendo: quando morì Gamaliele scomparve l'onore della Torah e sparirono la purezza e il distacco dalla materialità. Quindi era un personaggio molto importante, e tutto questo serviva, diciamo, serve anche a noi adesso per capire un attimo il curriculum che aveva Paolo nel giudaismo. Era un curriculum molto forte, molto pieno, potremmo dire ha quasi raggiunto l'apice dell'influenza che si potrebbe avere nel mondo giudaico. E anche la sua opera di persecuzione, che abbiamo già citato nei versetti, era molto forte. Infatti troviamo una descrizione di questo a partire dal capitolo 7 di Atti, al versetto 58. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Poi al capitolo 8, versetto 1, pochi versetti più giù, dice: e Saulo approvava la sua uccisione. E poi al versetto 3 dice: Saulo intanto devastava la chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Se andava avanti, capitolo 9, i primi due versetti, vediamo addirittura l'estensione dell'importanza di questo ministero di Paolo come persecutore della Chiesa, tanto che il Sinedrio gli affida anche delle lettere per andare in altre città a fare lo stesso, a devastare le chiese, a mettere in prigione uomini e donne credenti. E anche nel capitolo 22, versetto 4, dice ancora: perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. E anche nel capitolo 26, dove di nuovo dà una descrizione della sua conversione e della sua vita, a partire dal versetto 10 dice: questo infatti fece a Gerusalemme, avendone ricevuta l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti santi, e quando erano messi a morte io davo il mio voto, e spesso in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare, e infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fin nelle città straniere. Questo era Paolo, questo era il suo curriculum, questa era la sua attività prima della conversione. Ma leggiamo in questi versetti, al versetto 15 di Galati 1, che Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché lo annunziassi tra gli stranieri. Ecco ciò che era Paolo e ciò che avvenne Paolo. E così vorrei fare insieme a voi tre considerazioni che possiamo, tre principi che possiamo forse estrarre da questi versetti. Prima di tutto impariamo che avere un forte e sincero zelo per qualcosa non rende per forza quella cosa giusta, non la rende in automatico giusta. Paolo aveva un forte zelo e un sincero zelo nella persecuzione della Chiesa. Probabilmente si sentiva essere il nuovo Phineas o Elia che purificava il popolo di Dio con un forte zelo per togliere l'idolatria dal suo popolo. In realtà abbiamo letto dal capitolo 26 di Atti, che era l'ira che lo guidava. Così, primo principio, valutiamo bene quando abbiamo un forte zelo per qualcosa e valutiamola alla luce della parola di Dio, del suo Vangelo, per vedere se è in linea con quello che lui ci insegna. Seconda cosa che impariamo da questi versetti è che non importa il grado di religiosità e di dedizione che una persona ha verso una religione, perché l'unica cosa che salva, l'unico messaggio che salva l'uomo è il Vangelo di Cristo Gesù. Non c'è altra via. Gesù si è definito la via, la verità e la vita. E Gesù non è soltanto una delle vie. Quindi per Paolo era possibile raggiungere lo stesso risultato attraverso il giudaismo. Abbiamo visto, aveva un curriculum incredibile, aveva un'influenza anche abbastanza grande, veniva rispettato, era stato formato ai piedi dei più alti saggi del momento. Eppure non era abbastanza. Non era un modo percorribile per arrivare alla salvezza. Così Gesù non è soltanto una delle vie, ma è la via, l'unica via. Se stai cercando di perseguire lo stesso obiettivo attraverso, non so, il buddismo, o l'islam, o il new age, lo yoga, i santi, qualsiasi altra cosa, non funziona. L'unica via è Gesù Cristo. Lo dichiara forte qui Paolo. E al giorno d'oggi purtroppo c'è un po' di confusione su questo tema, per questo ho voluto anche dedicargli un minuto, perché spesso ci sono alti esponenti della cristianità, cattolica e protestante, non possiamo tirarci fuori, che dichiarano esattamente questo. Da tanti pulpiti purtroppo viene predicato che una religione vale l'altra. Se tu sei veramente sincero e convinto, non ti preoccupare, alla fine arriverai a Dio. Non è così, fratelli, non funziona. Ed è importante venire a conoscenza, è importante che lo comprendiamo. L'unica speranza, l'unica via è la fede in Cristo Gesù. In Romani 1:16-17 Paolo dice: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come scritto: il giusto per fede vivrà. Terzo principio che potremmo estrarre un po' da questi versetti è che non esiste persona impossibile per essere salvata da Dio. La salvezza è un'opera di Dio e non c'è nessun caso impossibile per lui. Guardiamo a Paolo, o magari guarda a te stesso. Forse se ripensi un po' al tuo passato trovi veramente impensabile la remota possibilità di salvezza. Pure eccoti qui, magari, sei creduto. Qualcosa di incredibile. E così voglio esortarti questa mattina, avendo visto questo esempio, a non smettere di pregare che la grazia di Dio possa salvare tuo marito, che la grazia di Dio possa salvare tua moglie, che la grazia di Dio possa salvare tuo figlio, tua cugina, tua madre, per chiunque tu stia pregando che ancora non conosce Dio. Non c'è caso impossibile per Dio, perché se Paolo, con tutto ciò che aveva e con tutto ciò che aveva fatto, è stato salvato, io dubito che il tuo peccato sia più grande di questo. Così voglio continuare a esortarti a pregare per quella persona per la quale sei forse in pena, e sono anni che preghi e non vedi risultati. Persisti nella preghiera, predica e vivi il Vangelo e confida nella bontà di Dio di salvare quella persona. Sia fatta la sua volontà in ultima fase. Quello non sta a noi deciderlo, ma noi dobbiamo pregare e avere fiducia che, come con Paolo, non c'è caso impossibile per essere salvato. Magari tu questa mattina pensi di essere quel caso impossibile. Sei troppo lontano, la tua condizione è troppo lontana da Dio. Non c'è spazio per te in questo posto o in questo Vangelo. Ancora una volta voglio dirti: guarda Paolo, qual è quel peccato di cui ti vergogni profondamente, quel peccato che pensi sia troppo grande e ti esclude dalla grazia di Dio? Focalizzalo, e in virtù di quello che abbiamo visto con Paolo, voglio dirti che stamattina puoi approcciare al trono della grazia di Dio con piena fiducia che Lui può perdonarti e salvarti. Se Dio ha perdonato me o la persona seduta al tuo fianco, se ha perdonato milioni e milioni di persone nei secoli, se ha perdonato Paolo, persecutore della Chiesa, ha ucciso il primo martire cristiano, ha fatto di tutto, allora può perdonare anche te. L'invito è questo. Non è finita la predica, mi dispiace. Ma l'invito è questo, intanto. Rifletti e ravvediti del tuo peccato, affinché possa anche tu entrare in questa grazia, entrare all'interno di questa salvezza e camminare fuori da qui questa mattina come un uomo o una donna nuova, nata in Cristo, salvata, e vivere per il suo regno. Terza considerazione sul Vangelo che vediamo dal brano di oggi è il mandato del Vangelo, e questo lo vediamo dal versetto 16 fino al 20. Vediamo che Paolo, oltre a ricevere una chiamata alla fede attraverso la rivelazione che abbiamo visto venire da Dio, origine divina della sua chiamata, origine divina del suo apostolato, origine divina del suo Vangelo, rivelazione visiva attraverso una luce sfolgorante a mezzogiorno, oltre a questo riceve anche un mandato, ovvero quello di predicare il Vangelo agli stranieri. Ed è interessante, se ci fermiamo un attimo a riflettere sul versetto 16, perché dice: Dio si compiacque di rivelare in me il figlio suo, non dice a me. E questo è interessante perché non soltanto si è rivelato a lui attraverso la visione, ma in lui, quindi attraverso di lui, attraverso la sua vita, ovvero attraverso la sua predicazione, perché dice in me perché lo annunziasse agli stranieri. Questo è veramente qualcosa di glorioso se ci pensiamo. La rivelazione che ha ricevuto di Cristo era in lui, non soltanto a lui, perché non era fine a se stessa, ma aveva anche un impatto che doveva andare all'esterno, quello di predicare agli stranieri. E vediamo questo dichiarato anche più avanti da Paolo nella sua vita, appunto in Atti 26, quando parla di questa missione ricevuta, dai versetti 16 ai 18. Infatti qui è Dio che parla con Paolo e gli dice: ma alzati e sta in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando per aprire loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, e ricevano per fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Ecco qual era la missione di Paolo: andare agli stranieri, alle nazioni straniere, aprire i loro occhi, farli convertire, questo è Dio che lo fa attraverso il Vangelo, dalle tenebre alle luce, dal potere di Satana a Dio, affinché per mezzo della fede ricevano il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Una missione gloriosa, potremmo dire. Però, non so se vi siete mai soffermati a pensare e a riflettere un po' questo di Paolo, c'è anche un po' di ironia in questa missione che ha ricevuto. Abbiamo visto il suo passato. Cos'era Paolo? Era un ex fariseo, perfetto. Quindi, questo cosa comporta? Essere super orgoglioso, ebreo, saggio, e una vita vissuta in quell'ottica, in quella direzione, formandosi come fariseo, cosa comportava? Avere un'alta stima del popolo di Israele, dell'essere ebreo, e veramente una bassa stima degli stranieri. Loro erano gli impuri, erano quelli che non meritavano la grazia di Dio, erano quelli che, idolatri, lontani da Dio, che disonoravano Dio. E non volevano molto averci a che fare con gli stranieri. Evitavano l'entrare nelle loro città, evitavano il solo toccare o parlare con gli stranieri. E quindi se pensiamo a questa dinamica, e Paolo viene salvato e il suo mandato è di andare a predicare agli stranieri, c'è un po' dell'ironia in questo. Ma è bello perché vediamo la potenza e quanto profonda è stata la trasformazione del Vangelo. Cerchiamo di immaginarci quanto era difficile questo passaggio, dopo tanti anni a pensarla in un certo modo, a vedere gli stranieri in un certo modo, ti arriva la chiamata di andare a predicare agli stranieri. Non è un passaggio molto semplice. Però vediamo che l'atteggiamento di Paolo è stato quello di adoperarsi subito. È andato subito, ha iniziato, è partito. Una scheggia. Lo vediamo anche in Atti 9 questo. Riprendo al volo. Versetti 20, anzi iniziamo dal 19. Qui è dopo che ha ricevuto la visita di Anania, dopo che quindi ha ricevuto la conferma del suo mandato, dopo che gli sono cadute come delle squame dagli occhi perché dopo la visione era rimasto accecato, dice: e dopo aver preso cibo gli ritornarono le forze, rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e si mise subito a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figlio di Dio. Subito è partito. Che esempio, che esempio. E voglio ricordarti una cosa questa mattina, che anche a te è stata affidata una missione. Avendo ricevuto e creduto il Vangelo di Dio, hai sperimentato una nuova nascita, hai ricevuto lo Spirito Santo in te, che ha cambiato il tuo modo di vivere da un modo egocentrico a un modo diocentrico. Ok, diciamo che sta cambiando il tuo modo di vivere da un modo egocentrico a diocentrico, forse è un po' più realista. E hai ricevuto anche un chiaro mandato, e questo mandato per noi di solito lo leggiamo e citiamo Matteo 28, che vorrei leggere anche io brevemente giusto per voi, che è il mandato, il grande mandato che abbiamo ricevuto attraverso la nostra nuova vita in Cristo, dal versetto 18, dove dice: e Gesù avvicinato si parla a loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fatemi discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Come Paolo aveva ricevuto una rivelazione per mezzo della visione sulla via per Damasco, e ha ricevuto poi un mandato agli stranieri, allo stesso modo tu hai ricevuto una rivelazione attraverso la Bibbia, il Vangelo che contiene, e hai ricevuto anche un mandato per tutti i popoli. Così, ecco perché è interessante questa mattina continuare a vedere questo brano, perché è continuamente applicabile alla nostra vita. Non dobbiamo guardarlo solo come la conversione di Paolo, ma possiamo vedere quanto impatta anche la nostra vita e quanto è parallela la nostra vita a tutto ciò. Non so voi, ma spesso mi rendo conto che viviamo un po' con l'idea che siamo stati salvati e un po' abbandonati qui sulla terra. Come se tu avevi la tua vita, facevi il tuo percorso, sei stato salvato e vabbè, niente, adesso tocca aspettare la morte. Cioè, tocca continuare, poi dopo la morte ci sarà il regno, saremo nel regno celeste di Dio. Ma non è così. Noi siamo stati salvati e lasciati qui sulla terra nella posizione e nella condizione esatta in cui ci trovavamo prima della conversione, non perché siamo stati abbandonati o dimenticati, ma perché abbiamo ricevuto una missione, un mandato, come Paolo, quello di predicare a tutti i popoli il Vangelo di Dio. Il nostro restare sulla terra dopo la salvezza ha uno scopo ben preciso: predicare il Vangelo. Così, se sei un operaio e vieni salvato, continuerai a essere un operaio, ma con una missione: predicare il Vangelo. Se sei una casalinga e vieni salvata, continuerai a essere una casalinga, ma avrai una missione: vivere e predicare il Vangelo nel tuo modo di curare la casa, nel tuo modo di crescere i figli, nel tuo modo di amare tuo marito e tutte le infinite faccende che una casalinga fa. Se sei un impiegato in ufficio, continuerai a essere un impiegato che timbra l'entrata e l'uscita, ma con una missione: quello di vivere per la gloria di Dio, di lavorare per la sua gloria e di predicare il Vangelo ai tuoi colleghi. Lo stesso lo studente: continuerai ad andare a scuola o all'università e a studiare quelle materie, a fare quegli esami, ma lo farai con una missione più grande: quello di essere un esempio, una testimonianza e predicare il Vangelo ai tuoi compagni. Anche se sei in pensione, non è mai troppo tardi per essere salvato. Se sei in pensione e vieni salvato, continuerai a rimanere in pensione, ma con una missione: conoscere Dio, essere un esempio e un consiglio per i più giovani magari nel modo in cui aiuti a crescere i nipoti e così via. Dio si è rivelato anche a te e ora fai parte del suo popolo, che non è una cosa da niente, è una cosa molto preziosa per Dio. Leggiamo in 1 Pietro 2 che dice: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Ecco qual è la descrizione del popolo nel quale sei entrato a far parte. Così ti chiedo, come stai svolgendo la missione che Dio ti ha affidato? Abbiamo visto che Paolo l'ha ricevuta ed è partito subito. Purtroppo mi rendo conto che spesso noi invece siamo mancanti in questo. Non so se vi trovate nella mia stessa condizione, spero per voi di no. Ma spesso mi rendo conto quanto ci viene difficile svolgere bene questo mandato. Perché alla fine, lo dobbiamo ammettere, quell'accusa rivolta a Paolo di fatto che gli piaceva essere piaciuto agli uomini, in realtà è vera su di noi. Nel modo in cui svolgiamo la missione affidata spesso rispecchia questo, che in realtà ci piace piacere agli altri. E così non ci esponiamo troppo. Il Vangelo che predichiamo lo spuntiamo un po' agli angoli per non offendere. Ma non è questo quello che ci ha chiamato. Hai una missione importantissima. È quella di portare il Vangelo a chi ancora non conosce Dio. E voglio esortarci questa mattina a sbarazzarci veramente di ogni paura, impedimento, ostacolo che ci blocca dallo svolgere questa missione in modo efficace. E prendere esempio da Paolo, prendere esempio da Gesù, dalla sua vita, con quanta prontezza e fedeltà hanno predicato il Vangelo. E farlo anche noi allo stesso modo. Così, ultima considerazione che faremo oggi sul Vangelo sono i versetti dal 21 al 24 e vedremo il frutto del Vangelo. Vediamo qui che Paolo continua il suo ministero e sin da subito, in realtà, se leggiamo un po' la sua storia in Atti, vediamo che è stato anche perseguitato per questo. Sin da subito, dai primi momenti. Ma vediamo che l'opera fatta da Dio attraverso di lui fu immensa. Ha raggiunto posti lontani, ha predicato Cristo in luoghi impensabili, davanti a governatori, a re e in tante posizioni dove non era difficile per altri cristiani forse arrivare. Ha ricevuto una chiamata, una missione, l'ha svolta con fedeltà e la gloria di Dio è stata veramente immensa in questo. E vediamo che sin da subito, anche da questi versetti, si evince che le chiese che sentivano parlare di questo, sentivano parlare del ministero di Paolo, rimanevano meravigliate. Qui il versetto 23 dice: esse sentivano soltanto dire, colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere. E per causa mia glorificano Dio. Lo stesso troviamo anche in Atti, capitolo 9, dove stavamo leggendo prima. Se vediamo al versetto 21 dice: tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano, ma costui non è quel tale che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qua con lo scopo di condurli incatenati ai capi dei sacerdoti? Erano perplessi, erano stupiti. Però vediamo che il frutto dell'opera del Vangelo nella vita di Paolo è stato quello di portare gloria a Dio. E per causa mia glorificavano Dio. Così Paolo era passato da fariseo ad apostolo, era passato da persecutore a perseguitato, era passato da oppressore della Chiesa e distruttore della Chiesa a fondatore di Chiesa. E la gente ne era meravigliata e la gente glorificava Dio. E lo stesso tu, con la tua vita, come Paolo hai ricevuto una rivelazione, abbiamo visto attraverso la Bibbia, come Paolo sei creduto, abbiamo visto che la tua vita è stata trasformata, l'opera è stata potente, come Paolo abbiamo visto che hai ricevuto una missione, quello di andare a predicare il Vangelo ai popoli, agli stranieri, e anche tu puoi essere motivo della gloria di Dio. anche tu attraverso la tua vita e il tuo ministero puoi portare gloria a Dio. Questo è un privilegio incredibile. Io non me lo meritavo, io non valgo tutto questo. Eppure Dio nella sua grazia ci ha rivestiti di tutto ciò di cui avevamo bisogno, cioè ci ha dato la salvezza, ci ha dato il suo spirito e ci ha equipaggiati per essere suoi ministri e strumenti efficaci nelle sue mani per la sua gloria. Così, in questo breve tempo, per la portata dei versetti che abbiamo trovato, abbiamo visto l'origine divina del Vangelo che professiamo e crediamo. E vorrei che questo fosse veramente qualcosa che sia una realtà nelle nostre vite, perché questo alimenterà la forza con la quale vivremo la vita da credenti, la vita secondo i valori di Dio. Abbiamo visto l'opera maestosa e a volte, a nostro parere, impossibile nel salvare persone. Questa è l'opera di Dio attraverso il suo Vangelo. Abbiamo visto la missione che è affidata ai credenti, una missione di vitale importanza, e abbiamo visto anche il frutto dell'opera del Vangelo nella vita nostra, ovvero quello di portare gloria a Dio. E così voglio che tu, credente, figlio di Dio, figlia di Dio, possa essere incoraggiato questa mattina da quello che abbiamo visto, affinché tu possa avere più certezza nella fede, affinché possa avere più gratitudine per la salvezza ricevuta, affinché possa avere più coraggio nella missione e anche più gioia per il frutto che ne verrà. E se non credi invece ancora in Cristo Gesù come tuo Salvatore e Signore, ti voglio invitare a rinunciare alla tua ribellione verso Dio e ad abbracciare con piena fede il glorioso messaggio del Vangelo di Dio di origine divina, non perché è un'invenzione umana, ma perché viene da Dio ed è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Che Dio ci benedica. Amen.